Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice, seconda puntata della nuova stagione e seconda puntata dedicata in parte alle manifestazioni che segnano dopo la pausa estiva la rentrée littéraire. Dopo esserci occupati lo scorso sabato di Le Livre sur les quais di Morges e di Festival Letteratura di Mantova, oggi ci collegheremo nuovamente con Iari Bernasconi, il quale con un agile balzo ha lasciato Morges per Losanna, dove fino a lunedì si terrà la 15ª edizione di uno dei festival svizzeri più importanti dedicati al fumetto, il Bedefil. E poi ci occuperemo naturalmente di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, la cui 14ª edizione sta viaggiando attorno al tema «Non parlerai la mia lingua». Lo faremo con uno degli ospiti invitati alla manifestazione più intriganti e dalla scrittura più originale e divertente. Avremo anche modo di parlare di poesia con Piero Salabè, che ha colpito nel segno con la sua raccolta del debutto, Il bel niente, così come approfondiremo la conoscenza visuale di Alessandro Manzoni grazie all'ultimo lavoro di Marco Maggi. Tutto questo a partire dalle 15. In apertura, invece, affronteremo una questione che ci accompagna da sempre, benché oggi faccia alzare la voce più che in un recente passato. La migrazione e il senso di spaesamento che provoca la perdita delle proprie radici. Questo per quanto riguarda il sommario. Vi ricordiamo che questa sera alla Fenice di Venezia sarà assegnato il Campiello, il più popolare fra i premi italiani e decretato da una giuria di 300 lettori anonimi, selezionati in base a categorie sociali e professionali, lettori che cambiano di anno in anno. 5 finalisti: Guido Cavalli con Carnaio, Paolo Colagrande con La vita dispari, Laura Pariani con Il gioco di Santa Oca, Francesco Pecoraro con Lo stradone e Andrea Tarabbia con Madrigale senza suono. Domani ne darà conto Mario Fabio in passatempo verso le 14.35. Voi, se ne avete piacere, continuate a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch. E non dimenticate che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Ci sono scrittori che ci interrogano incessantemente. Di solito, capita a noi, sono poeti. È una responsabilità di cui farebbero probabilmente volentieri a meno. Celebri sono i versi di Baudelaire, tra i primi dei fiori del male. Il poeta è simile al principe delle nubi, che è avvezzo alle tempeste e ride dell'arciere. Esiliato in terra, fra gli scherni, non può per le sue ali di gigante avanzare di un passo. È il destino di quegli albatri catturati per divertimento dai marinai in viaggio sopra gli abissi amari. Al tema dell'esilio, la poesia ha consacrato pagine immortali, se può avere ancora un senso l'uso di questo aggettivo per le faccende umane. Perché, come scrisse Marina Zvetaeva, citata da molti, splendidamente da Zelan, tutti i poeti sono in esilio. Il destino dell'esiliato porta con sé la ricerca dello straniero che abita in noi, questa è la verità. È l'esiliato che ci impone di fare i conti con il nostro spaesamento di fronte alla vita. E questo ci costa tanta, troppa fatica. La collana Temi dell'editore Cortina ha dato alle stampe l'ultimo lavoro di una voce a noi ben nota, quella della filosofa e saggista Francesca Rigotti, che insegna nell'Università della Svizzera Italiana dopo averlo fatto in quelle di Gottinga e di Zurigo. Spesso ospite ai nostri microfoni e tra le firme della rubrica Segnalibro le dobbiamo numerose pubblicazioni, ne cito soltanto alcune in ordine cronologico sparso. De Senectute e Einaudi 2018, Onestà, Senza figli con Duccio Demetrio, La filosofia delle piccole cose e Nuova filosofia delle piccole cose, La filosofia in cucina, Metafore del silenzio, Metafore della politica. Il nuovo lavoro di Francesca Rigotti si intitola Migranti per caso, una vita da expat, e ne parliamo direttamente con lei. Francesca Rigotti, benvenuta.
Sì, grazie tantissimo di questo invito.
Il titolo del libro ammicca a un noto programma televisivo della Rai di alcuni anni fa dedicato ai viaggi alternativi, è diventato, lo è tuttora, un sito internet di riferimento per le vacanze fai da te. Il sottotitolo allude a una fortunata canzone di Luciano Ligabue, cantautore bolognese. Non so se in realtà questa allusione è volontaria o meno.
Allora, scusi che mi viene da ridere, non sono volontaria né l'una né l'altra, perché io nella mia beata ignoranza e vita all'estero non sapevo che esistessero né un programma con questo nome né una canzone, e quindi sono innocente.
Beh, la coincidenza è veramente sorprendente ed è anche divertente e buffa.
Sì, diciamo che la casa editrice forse invece lo sapeva e mi ha indirizzata, ma non me l'ha detto. Di conseguenza sono qui così, beata e ignorante.
Un doppio sorriso, quindi, per un saggio scritto con sicura leggerezza, questo va detto, una felice caratteristica dello stile di Francesca Rigotti. È un libro scritto, a mio modo di vedere, splendidamente, ma che affronta un fenomeno, un duplice fenomeno che è quasi sempre doloroso. Un saggio ricco di riferimenti colti e riferimenti dal quotidiano. Quella che ci propone nel suo nuovo libro è l'osservazione di una duplice realtà, quella, e citiamo, dell'ondata di migranti che si infrangono in senso reale e metaforico sulle coste dei paesi fortezza, e quella di chi ha lasciato il proprio paese per motivi prevalentemente professionali e non per fuggire da una vita insostenibile. In sostanza si confronta l'osservato dall'esterno, la migrazione, con l'osservato dall'interno, l'espatrio. Perché questo è un libro fortemente e intimamente autobiografico, vero Francesca Rigotti?
Sì, è anche un libro autobiografico, perché di fronte al fenomeno della migrazione, che non è certo cominciato 2 anni fa, un fenomeno ovviamente antico, io mi sono detta, ma io che cosa sono a questo punto? Io sono come il migrante che arriva, no, non sono il boat people, come si chiamava una volta, che arriva senza nulla, e sono... Oggi si direbbe, è stato creato questo nuovo vocabolo, sono un expat perché sono espatriata, perché sono andata via dalla mia terra, ma allora quali sono le differenze, le caratteristiche degli uni e degli altri? Perché oggi si fa tanto parlare di expat come se fosse una cosa, insomma, chic, ecco. Ma c'è anche il dolore dell'expat, oltre al dolore del migrante, e di questa cosa non se ne occupa nessuno.
Perché lei, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, da studente universitaria post laurea andò a vivere in Germania, in una città universitaria importante, Gottinga, anche per amore.
Sì, sì, prevalentemente per amore, perché in realtà avevo già sentito parlare di Gottinga indirettamente da un allievo di Michel Foucault, il grandissimo filosofo francese, il quale andava a studiare lì, e io dissi, e caspita, se ci va lui. Poi il mio amico mi ha detto, guarda, c'è una biblioteca fornitissima, eccetera. Quindi io, mettendo insieme amore e cultura, approdo a Göttingen, che era una bellissima cittadina universitaria, non devastata dalla guerra, miracolosamente, e quindi tutta bella lì con le sue casettine e i suoi monumenti, nella quale però io mi sentivo, e devo dire la verità, continuo in parte a sentirmi fuori. E quindi in quel momento, il tempo, quando io sono arrivata, che erano i primissimi 1982, quando sono arrivata, da quel momento il tempo si è fermato. Gli orologi hanno perso le lancette. Perché? Perché nel tempo non succedeva nulla. Non conoscendo io nessuno, non conoscendo neanche la lingua, poveretta me, nessuno più si laureava, si sposava, si aveva un bambino, insomma non succedevano più eventi. E io stessa mi sentivo nulla. Poi ho scoperto che queste parole che io già allora avevo pensato, se non scritto, queste parole poi ritornano in autori che parlano della loro esperienza o dell'esperienza di persone. E lo dico adesso, ho perso, non ho parlato nel libro, di un testo meraviglioso di Marisa Fenoglio, sorella di Beppe Fenoglio, il partigiano Johnny, eccetera, la quale, la stessa esperienza mia, ma 20 anni prima, sposa un ferrero della cioccolato, della Nutella, che non c'era ancora peraltro, il quale viene spedito dalla famiglia ad aprire una fabbrica in una cittadina, anche lì vicino a Göttingen. E questa persona scrive un libro bellissimo per Sellerio, Vivere altrove, e racconta le cose come le ho viste io, come le ho raccontate io. E anche lei ha questa sofferenza di non vedere più nulla, di notare l'arrestarsi del tempo. Allora io mi dico, è successo solo a me, ma anche i migranti, come dire, quelli che arrivano con la loro pelle nera, succederà anche a loro di non essere più nulla e di non percepire lo scorrere del tempo.
Francesca Rigotti, perché ha sentito il bisogno di confrontare questi duplici vissuti, quello del migrante e quello dell'espatrio, che è l'esperienza personale che può testimoniare direttamente? Lo spiega molto bene, peraltro, in un passo centrale del libro.
Sì, tramite la conoscenza con una persona, e questa persona fu il professore di Göttingen, il professore di teoria politica, dove ero approdata appunto con le mie conoscenze. E spiegandomi come dovevo insegnare, mi diede una lezione che non dimenticai mai e mi disse: Frau Rigotti, lei faccia le sue lezioni sull'argomento prefissato, ma se succede qualcosa di importante, che i nostri ragazzi dove hanno bisogno di essere guidati da qualcuno, lei abbandoni l'argomento delle lezioni e parli con loro dell'evento. E quindi di fronte a questa cosa ho detto: io l'ho vissuta la migrazione, devo parlarne. È un impegno civico, oltre che un impegno personale. E io sono ovviamente fortemente impregnata di sentimenti civici e insomma sono fatta così.
A pagina 31 lei spiega la contrapposizione migrante-expat che regge tutto il volume. Mi piacerebbe che ce la leggesse.
Va bene. Quando giunsi a Göttingen nei primi anni 80 non c'era internet, che sarebbe arrivata 20 anni dopo. C'erano la posta cartacea e il telefono. Il quotidiano, se ti abbonavi, come feci io per un periodo, arrivava ogni 2 o 3 giorni, varie copie insieme. Adesso c'è internet e il giovane migrante che ho conosciuto in Italia davanti a un supermercato, Frank, mi ha appena scritto un'email. La differenza tra Frank e Francesca, anche se entrambi usano i mezzi di comunicazione digitali, è che Frank è un migrante e Francesca una expat, un'espatriata, detto però nella forma anglicizzata. Ciò significa che Francesca ha i documenti in regola, il passaporto, un conto in banca, è cittadina di un paese europeo e può muoversi a suo piacimento senza difficoltà in Europa e in molti altri paesi. Ha un lavoro retribuito, paga le tasse, ha diritto al trattamento sanitario e alla pensione. E se vuole espatriare, esce dalla patria, qualunque essa sia, è libera di farlo. E nessuno le punta un'arma di fronte alle spalle, nessuno le erge di fronte un muro di cemento di filo spinato e nessuno la rinchiude come se fosse una delinquente in un campo profughi. Frank invece è un migrante, è povero, non ha documenti, del suo paese è scappato dalla Nigeria e parla un inglese non perfetto. Arrivato sulle coste della Libia è stato sbattuto su un gommone, approdato in Italia e sistemato alla belle meglio in un campo raccolta profughi, non sa dove. È stato poi ancora messo su un pullman che l'ha depositato alla fine della corsa a Omegna, Piemonte. Omegna, località un tempo amena sull'amenissimo lago d'Orta, meta di letterati e filosofi, Stendhal e Balzac e Nietzsche, Hemingway. Omegna, ora centro di un bel nulla, se non una serie di orrendi capannoni industriali semideserti che soffocano quel poco che rimane del centro storico. Omegna, il luogo del suo campo, il suo alloggio, con giovani e meno giovani in attesa di una decisione sulla loro sorte. Io sono una expat. Frank è un migrante.
Francesca Rigotti, la distinzione migranti-expat ne sottende un'altra altrettanto importante. Il differente vissuto dell'espatrio e della migrazione, dell'uomo e della donna, spesso incentrata su figli, su bambini.
Sì, anche questo è un punto, dicevo, come il dolore dei migranti, è un punto su cui poco ci si occupa. Eppure è fondamentale guardare a questo fenomeno con i cosiddetti occhiali di gender, no? E vedere che migranti sono uomini e donne, o donne e uomini. Invece molto spesso si tende a usare uno sguardo antropologico vecchio stile. Voglio dire che c'è l'uomo. E poi questo è come in una gerla o non si sa dove, insomma, si porta dietro qualche cosa che sono donne e bambini. E questo sguardo su noi donne, insomma, europee, non ci piace tanto averlo. Invece lo spostiamo con grande tranquillità sui migranti e parliamo del migrante, che quindi è giovane maschio, non c'è dubbio. E poi ci sono le donne dei migranti, che sono delle strane figure che arrivano o non arrivano, le quali si possono, per esempio, distribuire, smistare come pacchi postali, che è una delle metafore che vengono usate frequentemente e che anche questa mi colpisce molto perché riflette la irresponsabilità delle persone stesse, l'impossibilità di scegliere. Quindi 50 persone vengono smistate, 9 di qui, 7 di là, 5, senza chiedere a loro dove vorresti andare, hai degli amici, hai dei parenti, conosci la lingua. Sono situazioni terribili che le donne soffrono ancora di più degli uomini.
Sono situazioni latrici di dolore.
Sono latrici di dolore, ma come ho scritto, il dolore dei poveri non interessa a nessuno. E il dolore dei migranti non esiste. È come se tutti arrivassero sulle coste, mandiamo di Lampedusa, no? Che gioia, evviva! È vero, in quel momento, caspita, sfuggono un naufragio, saranno ben contenti. Ma poi, chiusi settimane, mesi, anni, in un campo migranti, non posso neanche immaginarlo.
Se c'è chi parte, c'è chi accoglie, nolens, volens. Il discorso si fa quindi etico e morale, quindi politico, perché non tutti concepiscono il concetto di libertà, di movimento e di insediamento allo stesso modo, non tutti lo interpretano allo stesso modo. Sono in ballo l'idea di giustizia e di libertà.
Sì, e questa è, diciamo, la parte meno autobiografica e più filosofico, etico, politica, in cui affronto il pensiero, le proposte, le idee di autori importanti, perché c'è dentro anche Cicerone, per esempio, mica da ridere. E che cosa hanno detto loro rispetto a questa problematica, no? Rispetto, oltre al fatto dei confini, delle frontiere, degli stati nazionali, dell'accessibilità, proprio che cosa hanno detto ancora più indietro sulla diversità di accogliere, aiutare il vicino e il lontano? Il prossimo, come recita il precetto evangelico, o chi è più lontano? E diciamo che Cicerone sembra un po' filisteo sotto questo aspetto, perché non ha dubbi nel dire dobbiamo aiutare, se questo ha dei costi economici, il prossimo, il coniunctissimus, il coniunctus, quindi il nostro parente, amico, connazionale, compatriota. Ecco.
Si potrebbe obiettare che Cicerone visse 2000 anni fa.
No, mi spiace, ma queste cose le scrive nel De Officiis, che è il testo di etica più letto al mondo, ecco, che stava sul comodino di tutti i presidenti americani, beh, parlo di Jefferson.
Forse non di Trump.
No, forse non, anzi sicuramente non di Trump, però glielo potremmo regalare per Natale.
Gli si potrebbe regalare anche Kant.
Sì, gli si potrebbe regalare anche Kant, però anche Kant ha dei problemi sulla faccenda, perché in effetti sostiene... Kant, si potrebbe ampliare l'accoglienza e immaginare il mondo come accessibile a tutte le persone, cioè perché io devo spostarmi all'interno dello Stato nazionale e non sui confini. Però contemporaneamente, se tutta la terra è occupata da stati nazionali, dove si potrà approdare? E questo è un bel problema, sa? Cioè, qualcuno avrà sicuramente immaginato di metterli tutti su un'astronave, zoom, di mandarli sulla Luna o su Marte, però per il momento non è possibile, perché ce la giostriamo qui sulla Terra, che ne abbiamo una sola.
Veniamo quindi alle metafore. La sua riflessione esprime anche l'esigenza di spiegare la nostra realtà sociale e politica partendo da dati oggettivi, quali sono ad esempio le parole e il linguaggio. Un linguaggio che vive anche di metafore. Le metafore sono uno dei centri pulsanti dei suoi studi, non soltanto di questo. Anche di migranti per caso, quindi, dove troviamo metafore acquatiche, di muri e porti, delle radici. Sono metafore suddivise per capitoletti, sottocapitoli. Che cosa riflettono queste metafore del fenomeno migratorio?
Ecco, lei diceva giustamente il linguaggio è importante, il linguaggio è fondamentale, il linguaggio ci porta anche a percepire, interpretare le cose in un certo modo e le metafore dentro nel linguaggio. E quindi mi sono accorta all'interno dei miei studi che il fenomeno della migrazione viene espresso, ma ovviamente con metafore, perché tutto viene espresso con metafore, tutto quello che è astratto e non è tangibile, ecco, misurabile. E di conseguenza, per esempio, il linguaggio acquatico è sicuramente il più diffuso e da un certo punto di vista è anche diventato un linguaggio neutro, perché se io parlo di correnti migratorie nessuno mi potrà venire a dire che sto introducendo un giudizio di valore, però lo diciamo i flussi migratori, questo è acqua, che cosa fluisce? Di conseguenza vediamo, quasi senza volerlo, queste persone come una massa indifferenziata. Tutti uguali, come diceva Hegel, dei cinesi, perché non li conosciamo e quindi ci appaiono una massa scura che arriva, che si precipita sulle coste. Contemporaneamente la metafora acquatica ha il pregio di essere orizzontale, quindi si contrappone, questo non lo dico io, lo dice Maurizio Bettini, che è un grandissimo studioso, si contrappone in qualche modo all'immagine delle radici degli alberi, per i quali noi saremmo alberi con le radici nella terra, intrasportabili. Lì dobbiamo restare, vivere e morire, che è un'immagine un po' difficile da condividere oggi soprattutto. Quindi invece l'idea positiva dell'acqua è quella di avere una dimensione orizzontale in cui tutto si mischia, perché poi i torrenti vanno ovviamente al fiume, il fiume va al mare, ed è un'immagine di ricchezza e di fertilità che io ho immaginato anche sull'idea del Nilo, quando si studiavano gli egiziani alle scuole elementari e ti raccontavano, almeno ai miei tempi, che il Nilo produceva un'inondazione che lasciava il limo, questa fanghiglia fertilissima, e cresceva qualsiasi cosa in quella piana.
Cresceva la vita.
Cresceva la vita.
Si arriva al paradosso, che lei definisce in modo essenziale, il paradosso del naufragio, per cui chi è stanziale, quindi chi ha radici, chi ha una concezione verticale della realtà e del fenomeno migratorio, a un certo punto viene a confrontarsi con quest'acqua che arriva.
Sì, e cosa fa? Allora, anche qui l'idea centrale, prima di tutto, è il grande poeta latino Lucrezio. E poi l'interpretazione che fece il filosofo tedesco Hans Blumenberg nel 1979, in un libro di filosofia molto venduto e conosciuto, che è Naufragio con spettatore. Un libro difficilissimo, piccolo, ma mamma mia, lo dico anche perché l'ho tradotto, quindi lo conosco bene. E l'idea è questa contraddizione, no? Tu sei, dice Lucrezio, nell'incipit del secondo libro, vorrei dire, del De Rerum Natura, tu sei felice e contento sulla tua spiaggia perché vedi in lontananza il naufragio. Non sei felice della disgrazia dell'altrui sorte, sei felice di essere tu salvo. Quindi esprime un sentimento molto umano, molto umano. È vero, io sono contento di non essere lì a partecipare al naufragio, ma allo stesso tempo, se sono empatico, se ho questa grande dote di cui parla invece un'altra filosofa, Edith Stein, se sono empatico non posso non immaginare come starei io se fossi lì. Allora, qual è il paradosso e l'inversione? Che noi che stiamo di qua sulla riva al salvo al calduccio ci immaginiamo inondati, messi in pericolo da quelli che invece sono loro che sono in pericolo, sia che siano migranti economici, migranti invece, diciamo, che sfuggono a guerre, perché poi alla fine, ragazzi, vuol dire che non possono vivere a casa loro, dove dovremmo rispedirli.
Francesca Rigotti, grazie di averci raccontato Migranti per caso, una vita da expat, il suo ultimo lavoro, edito da Raffaello Cortina nella collana Temi.
Grazie a voi.
Il mio cuore era pieno di afflizione. è la cantata che Bach compose, non senza rifacimenti, per la terza domenica dopo la Trinità e per ogni tempo. Come hai potuto, mio Dio, nella mia miseria, nella mia paura e nel mio sconforto, voltarmi le spalle? Già l'ascolto integrale di questa splendida pagina sacra varrebbe come consiglio di lettura. È la numero 21 del Bachwerke Verzeichnis. Più canonicamente, suggeriamo di non lasciarsi sfuggire alcuni dei testi menzionati da Francesca Rigotti nel corso della conversazione, senza per forza scomodare Cicerone e Kant. Contro le radici e Radici, tradizione, identità, memoria di Maurizio Bettini, editi dal Mulino, e Stranieri residenti, una filosofia della migrazione di Donatella Di Cesare, uscito per Bollati Boringhieri un paio di anni fa. Ma anche L'identità culturale non esiste, una riflessione del filosofo francese François Julien, pubblicata in italiano da Einaudi, per il quale è un errore la rivendicazione di un'identità culturale basata sulle differenze, così come intesa dai nazionalismi e dalla globalizzazione. Conviene piuttosto, secondo Julien, parlare di scarti che mantengono le culture l'una di fronte all'altra, promuovendo un terreno comune. Detto che sarebbe da conoscere l'opera di Maria Zambrano, almeno per abitare l'esilio, chiudiamo, e non potrebbe essere altrimenti, con i testi di alcuni grandi poeti. Il libro dell'ospitalità e il libro delle interrogazioni di Edmond Jabès, pubblicati da Cortina e Bompiani. Dall'esilio di Josef Brodsky a Delphi, e i sette poemi di Marina Zvetajeva, curati da Paola Ferretti, e Einaudi 2019.
In olden days a glimpse of stocking was looked down on something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only used for letter words, writing prose. Anything goes. The world's gone mad today, and food's bad today, and black's white today, and day's night today, and most guys today, the women prize today, I just silly jiggle. Oh, so though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. Anything goes. Anything prize today, just silly jiggalos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes, anything goes, anything goes. Anything goes. Yeah, nothing goes.
Il timbro di voce ricorda quello di Michael Bublé, ne è però un po' più giovane e forse anche un po' più bravo. L'ascolto del nuovo lavoro di Anthony Strong, cantante e pianista cresciuto nella periferia di Londra, Me and My Radio, ci suscita particolare allegria. Era Anything Goes, uno standard di Cole Porter. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12.35. Diamo ancora uno sguardo al sommario di questa puntata. Fra un attimo ci collegheremo con Yari Bernasconi, che abbiamo invitato a Losanna per seguire il Bedefil, quantomeno il maggiore festival romando dedicato ai fumetti. Poi daremo spazio alla 14ª edizione di Babel, in pieno corso di svolgimento a Bellinzona. Quindi vi proporremo due novità editoriali. Il Bel Niente di Piero Salabè, un notevolissimo debutto poetico pubblicato dalla Nave di Teseo, e Modernità visuale nei Promessi Sposi, romanzo e fantasmagoria da Manzoni a Bellocchio, il nuovo lavoro di Marco Maggi, appena uscito per Bruno Mondadori.
Alice.
Voce.
Settembre è un pululare di festival letterari. La scorsa settimana ci siamo occupati di Mantova e di Morges per il Livre sur les Quais e oggi non ci lasciamo sfuggire una delle manifestazioni più importanti della Svizzera francese dedicata ai fumetti, il Bedefil di Losanna, 15ª edizione. E allora rechiamoci virtualmente a Losanna, dove ritroviamo il nostro corrispondente Jari Bernasconi. Buongiorno Jari.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
Per anni l'aggettivo fumettistico ha avuto in parte ancora un significato spregiativo. Non vale più così da tempo, meno male, per la letteratura fumettistica, ovvero per quella realizzata a fumetti. Lo dimostra la qualità dei lavori che vengono presentati a festival come per l'appunto il Bedefil.
Beh, assolutamente, non lo dico da appassionato di fumetti, ma da semplice, ancorché sì, appassionato lettore. Mi sembra proprio che i fumetti abbiano regolarmente, fra le novità editoriali, almeno dei volumi che possono tranquillamente essere considerati fra i più interessanti prodotti, anche se uso qua una parola non bella, ma prodotti sì del mercato librario. E devo dire che appunto lo stesso Bedefil, tra l'altro vi parlo da Place de la Riponne, Maurice Béjart, quindi capannone ufficiale del festival, sentirete un po' di vociare pure magari il transito di qualche auto, ma dicevo appunto lo stesso Bedefil mostra bene come la così consacrazione del fumetto sia tutto fuorché casuale, abbia anzi delle basi culturali storiche direi profonde, molto interessanti, e questo proprio perché il Bedefil, accanto agli incontri che potete immaginare, le performance, le tavole rotonde con autori e da tradizione naturalmente le sedute di firmacopie, il festival offre diverse mostre ogni anno a loro modo significative, dalle esposizioni più patrimoniali, dove appunto si sente quanto il linguaggio dei fumetti abbia radici culturali profonde, alle esposizioni più contemporanee, dove pulsa così la potenza espressiva della bande dessinée. Quest'anno vanno segnalate in particolare, penso, la mostra dedicata al grande invitato di questa 15ª edizione del Bedefil, Alex Baladi, che firma pure il manifesto del festival, definito Baladi come eroe svizzero del fumetto indipendente dagli organizzatori. È lui nato nel 1969 a Vevey, oggi risiede a Berlino. La sua mostra è semplicemente meravigliosa, ma poi potrei anche citarvi la mostra collettiva Lausanne en BD, con una trentina invece di autori che danno ognuno un'interpretazione diversa della città, e magari sì, ancora per i più piccoli, lo spazio offerto a Idée, creatrice dell'ormai noto, almeno a queste latitudini, gatto Milton.
Ogni edizione del festival, Jari, è accompagnata dall'uscita di un volume, una rivista annuale che porta il titolo di Bedefil, scritto in coda non F-I-L come il nome del festival, ma con il suffisso di origine greca filo, amico di. Vale la pena di spendere due parole su questo periodico?
Sì, che è già il quinto numero e offre la possibilità di ripercorrere sì i grandi temi e soprattutto il lavoro degli invitati del festival attraverso naturalmente anche qui immagini e riproduzioni selezionate, impaginate va da sé con intelligenza e gusto, ma poi anche testi critici e approfondimenti che a conti fatti danno al volume un valore anche patrimoniale. E non ti nascondo tra l'altro appunto Massimo che io per esempio li custodisco a casa tutti e cinque, uno in fila all'altro, e che non raramente ecco mi ritrovo a sfogliarli o a cercarvi così informazioni. E come scrive in fondo il direttore del Bedefil Dominique Radrizzani nella prefazione a questo numero, è un libro da consommer sans modération.
Jari, anche per questa puntata di Alice hai raccolto un'intervista ed è per noi l'occasione allora di ascoltare Stefano Boroni, nato in Ticino nel 1973 e romando d'adozione. Boroni è al Bedefil con il romanzo grafico fresco di stampa Capitao, uscito per le edizioni Antipod, che Boroni ha illustrato su un testo di Jan Carlen.
Stefano Boroni, illustratore e grafico, lei è qui al Bedefil in particolare per il romanzo grafico Capitao, su un testo di Jan Carlen. Vorrei però fare un passo indietro prima di parlare del romanzo e capire il suo percorso. Lei è nato in Ticino e il lavoro e forse la passione per l'illustrazione l'hanno presto portata nella Svizzera francese.
Sì, esatto, la passione per il disegno mi ha portato qui, però è nata in Ticino, già all'elementare a Cademario, dove una maestra mi ha fatto dei complimenti su un disegno di una pecora che avevo fatto. Poi ho avuto la fortuna di fare la XIA e di andare dall'Emmanuel Urban, studio Urban a Mendrisio, faccio la pubblicità ma voilà, devo tantissimo a lui e poi a Francesco Jost, suo ex grafico. Dopo sono venuto qui e ho coltivato da me la passione.
E veniamo forse a questo Capitao, romanzo di cui lei firma le illustrazioni, i disegni, su un testo, l'abbiamo detto, di Jan Carlen, una storia dedicata ai missionari svizzeri in Africa fra XIX e XX secolo.
Sì, questo album è nato da una tesi di dottorato che ho cominciato 20 anni fa, che non ho finito volontariamente. E 4 anni fa ero a Angoulême in un festival di fumetto dove stavo facendo delle dediche e un editore a cui ho raccontato questa storia di dottorato mi ha detto: ma perché non ne fai un fumetto, un album? E poi con Ian ne abbiamo discusso, ci siamo messi a disegnare, a scrivere. Poi è diventato effettivamente un album sull'avventura effettivamente dei missionari romandi in Africa del Sud, in Mozambico e Africa del Sud. E l'album Capitao parla di questo missionario, una storia vera ma anche romanzata, di questo missionario che cerca di andare a cambiare l'altro, ma poi non ce la fa, perché al posto di cambiare l'altro, dunque l'indigeno, l'africano del Sud, beh, si trasforma lui in una specie di animista. Ma poi dopo va tutto a sfascio. È la storia di un échec, di una sconfitta, no? E questo album vuol dire, ma delle volte il timone della nostra barca non va dove vogliamo, e voilà.
Stefano Baroni, lei ha lavorato in sede universitaria o accademica su questi temi. Lavorando invece poi sui disegni, siccome il contesto è comunque storico, ci sono delle ricerche specifiche, ci sono delle attività specifiche che ha dovuto fare per poter disegnare questi luoghi e queste tavole?
Sono andato in Mozambico nell'ambito della mia tesi, ho fatto foto, poco disegno all'epoca perché non pensavo di fare un fumetto e poi se no il lavoro l'ho fatto soprattutto qui da fotografie, ma infatti sento che il croquis di terreno, lo schizzo di terreno eccetera è una cosa che avrebbe potuto nutrire di più questo album, sono un po' frustrato per quello, ma non potevo andare giù.
Si può quasi anche dire che questo è un lavoro etnografico in parte?
C'è tanta etnografia dentro, sì. Anche Ian, a cui devo una grande parte di questo lavoro, ha dovuto proprio immergersi in testi etnografici. Uno in particolare, che avevo trovato nell'ambito della tesi, alla Chatet Pont a Ginevra, di un missionario che ha lasciato tipo 400-500 pagine di lettere e di diario della sua relazione con uno degli ultimi re Zulu dell'Africa del Sud.
Stefano Baroni, il fumetto sembra definitivamente sdoganato, diciamo, e apprezzato per quello che può essere, cioè un genere letterario a tutti gli effetti. Lei ha scelto in fondo di abbandonare la tesi di dottorato, ma è ritornato sul tema con un fumetto. Allora, quali sono le forze espressive del fumetto?
C'è l'immagine che delle volte parla per il testo e c'è il testo che delle volte parla per l'immagine, poi c'è la collaborazione tra queste due cose. E questo tipo di fumetto permette di uscire un po' da concezioni troppo accademiche e allargare il messaggio, e a me è quello che mi interessava proprio parlare di un tipo che lascia la cultura, perché è quello che succede nella storia, che abbandona la cultura, la sua, troppo intellettuale, troppo ortogonale, troppo dritta, troppo fredda, eccetera. Dunque, voilà, il potenziale direi che è questo, di esprimere un messaggio personale, d'autore, attraverso la storia, perché è comunque un fumetto storico.
A sentirla parlare sembra che questa storia, per quanto bella, sia in fondo un pretesto per un messaggio di fondo importante che potrebbe essere applicato al di fuori di questo contesto.
Sì, sì, assolutamente. La parte che mi interessava di più sono 2 pagine, forse o 3 nel fumetto, sono poche ma sono importanti. Il resto è storia, ma in quelle 2 o 3 pagine lì effettivamente c'è il messaggio di passare attraverso una comunicazione tra esseri umani meno legata al linguaggio, ma più attraverso le sensazioni che si hanno, il ressenti, come si dice in francese, e poi il ritorno alla terra, di una semplicità, di una vita più lenta, sono valori che mi interessano e che non riesco a vivere nel mondo di oggi.
E per concludere, ritornando al disegno, Stefano Baroni, ci sono autori da cui trae particolare ispirazione nel mondo del fumetto?
Sì, il mio contemporaneo è un disegnatore francese, si chiama Benjamin Flau, fa viaggio e fumetto, e voilà, cito lui e basta.
La voce e le considerazioni di Stefano Baroni, illustratore e grafico losannese di origini ticinesi che ha disegnato il graphic novel Capitao su un testo di Ian Carlen, romanzo presentato al Bedefil, il festival dei fumetti de bande dessinée di Losanna, la cui 15ª edizione si concluderà lunedì prossimo. Grazie Iari Bernasconi di questo contributo, a presto.
Grazie a te Massimo, un saluto a tutti da Losanna.
D'abord, on pose le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour, t'arrêtes de croire au Père Noël. Alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, on a oublié les questions. C'est un peu con, l'être humain, quand on y pense. Ça veut tout connaître de la vie, mais ça ne sait que tourner en rond. Le soleil quand il se couche, où va le bleu du ciel lorsque la nuit tombe? Est-ce que la lune respire aussi par la bouche? Est-ce qu'elle entend le bruit que font les bombes? Où va la
la flamme lorsqu'on éteint la bougie? Y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis? Comment peut-on consoler un saule pleureur? Est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs? On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, de poser des questions bêtes. On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, laisse dormir ta tête. Est-ce que l'éternité peut devenir un quotidien? Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin? Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles? Peut-on arrêter les comètes en plein vol? Quel est le synonyme du mot synonyme? Que mime un mime lorsqu'il mime un mime? Est-ce que les baisers meurent quand l'amour s'en va? Est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà? Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclot d'un mois de mai dans une jonquille? Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachotterie? Les excuses proviennent-elles d'un contre-coup que l'on oublie? Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant? Si le vent éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands? Un sommeil lourd est-il un échantillon de mort? Les sans-abri ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors? On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi, 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 arrête. Tais-toi, on s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes, 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 bêtes. À quoi pensait le mec qui a inventé les flingues bêtes? Pourquoi bêtes, les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues? Est-ce que les gauchers passent l'arme à droite? Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas qui rendent nos mains moites? Est-ce que c'est Murphy qui a voté la loi des séries bêtes? Le sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles? Est-ce que les blagues des chauves peuvent être tirées par les cheveux? Pourquoi on dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit peu? Le lait est-il raciste envers le café noir?
Ça change rien.
S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait pour le savoir?
On s'en fout.
Le fruit du hasard, est-ce qu'il est comestible? Est-il absurde de désirer l'impossible?
Tais-toi.
Si un perdu, c'est 10 de retrouver.
Tais-toi.
Peut-on nous indiquer à quelle adresse il faut aller chercher?
Tais-toi.
Est-ce que les oiseaux couchent cachés dans les nuages? Que raconte l'histoire du livre pour tourner la page?
On s'en fout, fou, fou.
Tais-toi. Tais-toi. Bête, bête, fou, bête, fou. Bête, bête, fou, bête, fou. Laisse dormir ta tête.
Pardon, je suis pas sûr de tout comprendre.
Tais-toi.
Vous pouvez répéter la question?
Bête, bête, fou, bête, fou.
Vous pouvez répéter la question?
Bête, fou, bête, fou.
Le domande stupide, le questions bêtes che ironicamente pone e si pone la giovane artista romanda Fanny De Paul, nata ben 30 anni fa, della quale vi abbiamo proposto il nuovo singolo. Mentre vi stiamo parlando è in pieno corso di svolgimento Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, giunto alla 14ª edizione. Questa mattina è andata in onda l'ormai tradizionale puntata di Moby Dick in diretta dal Teatro Sociale, una puntata condotta da Maria Rosa Mancuso e Matteo Martelli. Proprio ora, in quella splendida sala, stanno dialogando attorno all'indecifrabile, gli enigmi e i codici Paolo Albani e Luigi Serafini. Alla manifestazione che si è aperta giovedì e che si chiuderà domani sera e a cui gli organizzatori hanno dato il titolo «Non parlerai la mia lingua», non poteva mancare Alice. Per motivi che capirete subito, ci siamo mossi con anticipo. Questa è l'intervista che abbiamo appena realizzato.
Alice! Alice!
Sono obiettivamente pochi gli scrittori italiani che tralignano dal comune andare della letteratura. Pochi, ma non pochissimi. A farne un elenco, però, si correrebbe il rischio di finire nello sciocchezzaio di Flaubert. Peggio ancora perché l'autore è qui di fronte a noi in un'edizione accresciuta di umorismo involontario, delizioso repertorio che Paolo Albani ha pubblicato per Quodlibet di Macerata nel 2016. Paolo Albani, grazie di averci raggiunto in studio, ben trovato.
Grazie a voi.
Due parole di presentazione. Lei è scrittore, poeta visivo, performer, dirige la rivista di bizzarrie Nuova Tecne, è membro dell'OPLEPO, che è l'acronimo di Opificio di Letteratura Potenziale, anima italiana grazie all'intermediazione di Italo Calvino, di quell'Ulipo fondato nel 1960 da Raymond Queneau e da François Le Lyonnais. Ne faceva parte anche il grande Georges Perec, tanto per non dimenticare i nomi più importanti. È autore di tre fortunate enciclopedie edite da Zanichelli, Aga Magera di Fura, dizionario delle lingue immaginarie, Forse che no, enciclopedia delle scienze anomale, e Mirabilia, catalogo ragionato di libri introvabili. Nel 2018 è uscito per Apice Libri con Bibliofilia curiosa, libri immaginari bizzarri mai scritti e falsi, e con i notevoli racconti che formano I sogni di un digiunatore, edito da Ex Orma di Roma. Com'è caduto Paolo Albani sulla terra di Paolo Albani?
Sono caduto nel senso che ho iniziato a fare queste ricerche
influenzato, ipnotizzato dalle ricerche delle avanguardie storiche, soprattutto dadaisti, ma anche futuristi e surrealisti, e sul bizzarro, sull'insolito. Ho fatto queste enciclopedie su temi molto insoliti, insomma, su territori abbastanza inconsueti, appunto come le lingue immaginarie, le ricerche sui folli letterari che aveva già fatto Queneau per la Francia, io l'ho fatto per l'Italia con un libro che si chiama I Mattoidi, e poi l'ultimo per Quadlibette, l'umorismo involontario, che è un tema che mi ha sempre affascinato, l'umorismo, ma in particolare quella forma più sublime dell'umorismo che è quello involontario, cioè quello che non vuol far ridere, far ridere, insomma.
Lo sguardo quindi è quello che parte dalle avanguardie storiche del Novecento, dadaismo, futurismo, surrealismo, è una dimensione che può diventare anche, forse mi sbaglio, iperrealismo irriverente.
Beh, non so se sia poi irriverente, irregolare sicuramente sì, trasversale, non so come si potrebbe definire. Poi molto spesso i miei libri sono in forma enciclopedica, di dizionario, e qui, non so, Manganelli diceva che le enciclopedie e i dizionari sono, i lemmi sono dei piccoli romanzi, che questi testi affascinanti vanno letti come se fossero dei romanzi, insomma, forse è la lettura più interessante, vederli come testi letterari. Secondo me c'è un filone, anche in Italia, che sta facendo della letteratura sotto forma di dizionari. Ecco, per esempio la compagnia extra, quella di Quadlibette, ci sono molti libri che sono in forma di trattatelli, di dizionari, di enciclopedie, su temi insoliti. Non so, Graziano Graziani ha fatto ultimamente questo bellissimo libro sulle religioni nuovissime, che sono tutte religioni vere, ma molto, molto strane, molto insolite.
D'altronde qualcuno doveva pure occuparsi di questa letteratura trasversale marginale.
Certo, sì, no, ma è qualcosa che è tipica, diciamo, della letteratura francese, probabilmente per l'influsso del surrealismo, non, molto meno in Italia, però insomma anche in Italia adesso si stanno approntando dei libri in questo formato, in questa dimensione.
Paolo Albani, abbiamo detto che lei scrive da sempre in fondo di lingue immaginarie, di libri immaginari, che cosa ci insegna questa letteratura, in fondo, che è immaginaria soltanto fino a quando non la leggiamo, perché una volta che la leggiamo non è più immaginaria.
Sì, lo stimolo più interessante, devo dire, che è quello dell'interagire con il lettore, ecco, di aver bisogno di un lettore attento e attivo, che quando si legge una lingua che non esiste, che è completamente immaginaria, siamo noi che dobbiamo cercare di ricreare un senso, un significato. Questo è l'aspetto più interessante. Molti scrittori hanno inventato delle lingue per un puro divertissement, penso, non lo so, il capostipite di tutto questo è François Rabelais, che nel Gargantua e Pantagruel ha inventato tantissime lingue, e lì veramente le parole diventano delle specie di giocattoli, degli oggetti, dei suoni puri e semplici. E sta al lettore poi immaginarsi un possibile potenziale nascosto significato, quindi rifar rivivere in qualche modo questo linguaggio che non esiste.
In umorismo involontario, tanto per dare una misura di questo tipo di enciclopedismo, ci sono delle voci molto spiritose che quantomeno fanno ridere subito, facendo immaginare chissà che cosa. Ecco, apro alla lettera B perché procede in ordine alfabetico. Prima voce sotto la lettera B, Baiani Andrea, Freccetta, politicamente corretto. E già uno che conosce un po' la letteratura e quanto scrive Andrea Baiani sorride. Lo stesso per dire con Baricco, che segue a poca distanza, Baricco, Alessandro, sproposito. E quindi qui scatta subito il sorriso. È un bello stratagemma per portare avanti sia la scrittura sia l'ironia.
Sì, certo. Beh, quella degli spropositi degli scrittori è un capitolo anche questo molto molto interessante. Fra l'altro il mio autore preferito, proprio il mio mito, è Ponson du Terrail, quello che ha scritto Rocambole. E come molti scrittori a quell'epoca, siamo insomma nell'Ottocento, scrivevano per i settimanali e venivano pagati a rigo, probabilmente lui non rileggeva le cose che scriveva e quindi scriveva delle cose del tipo: con una mano afferrò il timone, con l'altra prese la ragazza e con l'ultima indicò la luna. oppure, che ne so, passeggiava leggendo il giornale con le mani converse dietro la schiena. Un'altra bellissima aveva le mani viscide come quelle di un serpente. Quindi
cioè, sono delle perle.
Sì, sono delle perle che vanno veramente al di sopra e al di là dell'umorista vero che vuol far ridere. Cioè lui con queste frasi non voleva far ridere, le scriveva, probabilmente non le rileggeva, le consegnava al tipografo così com'era, ma sono esilaranti, insomma, un umorismo veramente scoppiettante, inarrestabile.
Lei ci racconta di lingue immaginarie, lingue che sarebbero incomprensibili a tutti se non a chi le inventa e le crea. Forse è lo stupidario la lingua universale.
Beh sì, la stupidità aiuta, diciamo, però insomma credo che uno degli elementi più forse forti e interessanti nel creare una lingua è il suono. Gli scrittori sono... quasi tutti gli scrittori sono affascinati in prima battuta proprio dal suono della parola, non tanto dal significato. Ho riletto tempo fa Il naso di Gogol nella traduzione di uno scrittore che amo moltissimo, Tommaso Landolfi, da cui fra l'altro deriva il titolo di quella enciclopedia sulle lingue immaginarie, Agamagera di Fura, è il verso di una poesia inventata da Landolfi. Ecco, nel naso, a un certo punto Landolfi, quando il personaggio principale apre il pane e trova il naso dentro, Landolfi traduce rimase di princisbecco, che è una parola che a me ha affascinato subito, non ne sapevo il significato, ho pensato, che ne so, a un animale, un'aquila con un becco particolare, eccetera. Poi in realtà l'etimologia è ancora più affascinante, vuol dire naturalmente restare sorpresi, perché viene da Prince Beck, che era un orafo inglese del Settecento, che truccava gli orologi facendo un finto oro, quindi quando le persone si rendevano conto che non era oro vero rimanevano sorprese. Ho scoperto poi successivamente che è una parola, e forse per questo Landolfi l'ha usata, una parola che è usata anche da Collodi in Pinocchio.
Landolfi aveva scritto un racconto che sembrava composto da parole inventate, erano tutte parole vere e nessuno se n'era accorto, credendo che si trattasse di una lingua
bellissimo,
inventata.
La passeggiata. No, ci fu un famoso critico, di cui poi Landolfi fa anche il nome, che pensò che si trattasse di parole inventate. Invece Landolfi l'aveva prese da vecchi dizionari, il Tommaseo, eccetera, erano parole arcaiche, desuete, ma tutte regolarmente vere.
Paolo Albani, siamo brevi, il mondo è sovraffollato di parole. L'aforisma di Stanislav Lec che apre il suo ultimo lavoro. E allora spendiamo due parole brevi sui sogni di un digiunatore pubblicato da Exorma di Roma nella collana Qui si scrive male, già il titolo della collana è tutto un programma. Sono racconti che parlano di disavventure sotto il segno dell'inverosimile, però anche qui il confine tra realtà e finzione, immaginazione è labilissimo.
Sì, sono racconti caratterizzati dalla brevità, infatti li ho soprannominati racconti bonsai. Sì, e parlano delle nostre disavventure, disamori, disillusioni, desideri, però in una chiave un po' surreale e anche comica. Fra l'altro ultimamente mi è successa una cosa strana, che ho letto uno di questi racconti, che è il racconto di uno che apre la sua casella postale e vi trova dentro due persone che stanno copulando, e appunto c'è tutto un dialogo particolare, questo si risente, poi a un certo punto va dal direttore delle poste, dice io ho trovato questi due che copulavano dentro la casella postale, e il direttore chiude la porta e dice sì è vero, guardi, parli piano, è un problema, si sta dilagando perché nelle caselle postali si stanno trovando sempre più persone a disagio, vecchi pensionati, emigrati, eccetera. Ho letto questo racconto in pubblico in una serata e molti ragazzi l'hanno preso per vero, perché poi ho capito che non sapevano che cos'è una casella postale. Quindi ecco, sono tutti racconti che si muovono, diciamo, sul plausibile, ma sono apertamente incongruenti, racconti che si muovono su questa falsariga, sul plausibile, ma insomma su un versante che è molto surreale e comico.
Grazie Paolo Albani di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting.
La voce era quella dell'attrice Sarah Sutcliffe, la musica quella di Max Richter. Un brano scritto per il balletto Wolf Works, tratto dalle opere di Virginia Woolf e realizzato nel 2016. Orlando, Memory is the Seamstress. Sono quasi le 15:30, Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Alice! Alice, libri, storie e idee!
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Prima del notiziario abbiamo lasciato Paolo Albani al Festival di Babel, lui che è fra gli ospiti più attesi dell'edizione 2019. Albani che domani alle 10 al Teatro Sociale con Camille Lucher terrà il laboratorio di traduzione per il pubblico Lingue Inventate. Piero Salabè vive a Monaco di Baviera da 25 anni e lavora come editor alla Hanser Verlag, una delle maggiori case editrici tedesche. Legge i libri degli altri, li sceglie, li corregge. Germanista e ispanista di formazione, Piero Salabè è anche traduttore e in tedesco ha reso per esempio raccolte di Patrizia Cavalli, Anna Carpi, Milo De Angelis e Valerio Magrelli. Ha scritto parecchio per Die Gazette, una rivista politico-culturale di Monaco, e per una rivista a noi cara come Lo Straniero di Goffredo Fofi. Collabora con Gli Asini, altra invenzione di Fofi, Die Zeit e la Neue Zürcher Zeitung. Degno di nota è anche il lavoro che svolge nell'ambito della letteratura dell'America Latina. Nell'estate del 2017 non passò inosservato un articolo di Claudio Magris sulle pagine culturali del Corriere della Sera, un articolo che presentava il canzoniere di un autore sconosciuto la cui forza gli ricordava Montale e Ben, un canzoniere inedito. Ora, quel canzoniere inedito, scritto da un germanista italo-tedesco originario di Roma, così si leggeva nel riquadro di quell'articolo, è uscito per la nave di Teseo, nella collana I Venti. Si intitola Il Bel Niente. Il suo autore è al telefono con noi e lo accogliamo con piacere. Piero Salabè, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per chiamarmi, per parlare assieme a me.
Il Bel Niente è il suo primo libro di poesia, un canzoniere che comprende le raccolte o sezioni La lingua taciuta e Agua amarga, divise da una breve poesia, Il campo, che forma una sezione a sé. Piero Salabè, lei esordisce sulla soglia dei 50 anni, un'età considerata tardiva per debuttare. A noi colpisce che la prima sezione si intitoli La lingua taciuta e che si apra con Ti parlerò, e ci colpisce che la seconda sezione, o meglio la terza sezione, Agua amarga, si apra con Il silenzio puro e che includa Io non volevo essere poeta. Eppure non associeremmo noi i suoi versi alla reticenza. Quando nasce l'esigenza di buttar fuori la voce?
Beh, è una domanda assolutamente legittima. In realtà, come lei ha notato, io ho tradotto vari poeti italiani e ho avuto un grandissimo piacere nella traduzione di questi poeti. Una di loro è Patrizia Cavalli, poetessa, anzi lei preferisce essere chiamata poeta, che continuava a dirmi si scrive troppa poesia, si dicono cose inutili. Ecco, chi scrive poesia è sempre confrontato con questa domanda: perché farlo? Perché dare, donare al mondo qualcosa che è utile, necessario? Chi lo sa? Ecco, è una domanda che in realtà mi occupa tutt'oggi e devo confessare che la pubblicazione da un lato è stata un grande piacere per me, perché queste poesie, che sono nate in un tempo piuttosto lungo, hanno trovato altri ascoltatori, lettori. D'altro canto c'è stato nel primo momento anche così una sorta di rammarico di essere uscito da questo silenzio in cui si riesce in qualche maniera forse a non tradirsi. In alcune delle mie poesie c'è questo senso che la lingua è un tradimento e quindi c'è una forte lotta, contrapposizione con la lingua stessa. Per questo io non ho avuto nessun problema a non uscire, io avrei avuto senz'altro possibilità di uscire prima, ma ho preferito aspettare il momento in cui mi pareva che l'opera fosse unitaria e potesse trovare degli ascoltatori, dei lettori.
Dove nascono queste poesie allora?
Ma le poesie nascono nei luoghi più diversi, anche nei momenti più diversi. Infatti io non mi sono neanche proposto tanto di essere poeta. È una cosa che è sorta, non dico contro la mia volontà, ma comunque è qualcosa che io non ho scelto, che si è imposta. Si è imposta in un periodo molto lungo e io dico che per me la poesia non sono parole, anzi la poesia è in guerra con le parole. Quindi in realtà la poesia, secondo me, è un modo di sentire molto molto profondamente l'esistenza umana. Ed è molto prima della lingua esiste. Il poeta cosa fa? Il poeta traduce questa esperienza nella lingua a disposizione. Nel mio caso la lingua a disposizione è stata l'italiano, ma anche altre lingue che ho imparato.
Le andrebbe di leggerci "Io non volevo essere poeta", tanto per immergere il nostro pubblico nell'atmosfera della sua poesia?
Volentieri, volentieri. Allora, io non volevo essere poeta. Volevo le cose, non le parole. Dirle sempre dopo le cose, inesistenti, dette altrimenti. Non ho scelto la poesia, è solo cresciuta attorno a qualcosa di inconfessabile.
In principio era la lingua, Piero Salabè. È difficile dissociare nei suoi versi la lingua intesa come strumento di comunicazione dalla lingua intesa come espressione poetica, anche perché la sua è una voce che sgorga come un unico rivo che scorrendo risuona in altre lingue, lo ha già anticipato poc'anzi. Nel bel niente troviamo infatti poesie in tedesco, in spagnolo, in inglese, non sono maggioritarie, va detto. Questo è dovuto alla sua origine italo-tedesca, al suo essere perfettamente bilingue?
Ma senz'altro, come dicevo prima, io penso che la lingua è qualcosa che uno possiede, ma che passa attraverso la propria persona. Ecco, la mia idea di poesia è che la poesia non ci appartiene, cioè la poesia nasce in noi, ma ci attraversa. Leggere, lo scrivere sono forme di questo stesso attraversamento e si legge in tante lingue, si legge appunto in lingue che si conoscono. Questa musicalità della lingua, ogni lingua ha la sua musicalità, ma questa musicalità si può intrecciare, combinare, coniugare nella cassa di risonanza che è poi il poeta. Dunque io, usando diverse lingue, non ho per nulla avuto in mente una sorta di programma di essere polilinguista. Sono nate queste poesie, diciamo, spontaneamente da un unico sentire, ma sono frazionate e a volte anche combinate con i suoni delle lingue che io avevo a disposizione.
Sempre Magris ha estratto dal suo nobilissimo cilindro il termine canzoniere, che è un termine tecnico in ambito poetico. Non so se lei ritenga il suo bel niente un canzoniere in senso stretto. Di sicuro, tra i temi affrontati e tra i temi dominanti c'è l'amore, c'è una grande storia d'amore, una poesia anche ricca di baci, però le chiedo di quale amore si tratta, il suo, quello che racconta e descrive.
Ovviamente l'amore con la A maiuscola è qualcosa che trascende l'esperienza particolare, individuale, infatti c'è anche proprio una poesia su questo tema, cioè sull'amore accondiscendente, lo chiamo io, anche l'amore in cui l'io, l'amor proprio, insomma, gioca un ruolo così importante. È un canzoniere nel senso che c'è un'unità come quasi di un poema, no? Non si leggono come singole poesie, ma si legge come anche una sorta di storia, di sviluppo di un sentimento che è quello amoroso, che conosce appunto dei momenti molto molto diversi. D'altronde la speculazione amorosa è uno dei grandi temi della poesia italiana, non solo appunto del Novecento, ma che ha quella grande tradizione che proviene dal Medioevo, come ben sappiamo. E quindi quando si riflette sull'amore non si riflette mai solo su una cosa contingente, ma si riflette anche sul rapporto con la totalità, perché l'amore promette quella sorta di esperienza e quindi, essendo un'esperienza così intensa, provoca riflessione sul significato della vita, dell'esistenza in modo così forte. Noi in Italia, grazie a questa grande tradizione che si è salvata pure nel Novecento con i mottetti di Montale, eccetera, abbiamo la fortuna di poter scrivere in quella grande, bella tradizione senza cadere nel patetico, per fortuna.
Ci vogliamo lasciare con un'altra lettura?
Sì, volentieri. Leggo: le tombe sono letti d'amore. Le tombe sono letti d'amore. Cantano gli alberi a sovrastare il sole. Si sfogliano le foglie. Sfioriscono in labbra le ferite illuminanti e si spogliano finalmente le parole. Ride ironico il cane, gode in disparte la sinfonia umana. Il ritorno di maggio, la parola, ti amo.
Grazie Piero Salabè di essere stato con noi, buon viaggio.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori svizzeri in tutte le lingue meravigliose che questo paese ha. Grazie Massimo.
Piero Salabè, autore delle poesie che compongono Il bel niente, edito dalla Nave di Teseo nella collana I Venti.
Baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Miss Taylor is not his style, and even Angelina's smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for
Vuole sempre una buona dose di coraggio e di sfrontatezza, se preferiamo, quando si decide di interpretare un brano portato alla celebrità da una vera e propria leggenda della musica e che con quel brano, quella leggenda, in parte identifichiamo. Era la giovane cantante e trombettista canadese Bria Schoenberg alle prese con uno dei maggiori successi di Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, una versione tratta dall'album With a Twist uscito un paio di anni fa. Bria Schoenberg, accompagnata da Sullivan Fortner al pianoforte, Steve Cardenas alla chitarra, Scott Colley al contrabbasso e Bashiri Johnson alla batteria.
Alice. Alice.
La nostra storia individuale di lettori inizia dal libro illustrato. Un'avventura entusiasmante, ne sa qualcosa proprio Alice, che attraversa svariate modalità espressive e che ci può accompagnare fino nell'età adulta. Basti pensare al romanzo a fumetti che sta godendo un'epoca di straordinaria vitalità. Oggi va di moda nominarlo con il correlativo inglese graphic novel. Questa componente visuale della letteratura ha sempre portato con sé una funzione primaria, quella esplicativa, educativa e didattica, spesso associata a una componente didascalica. Proprio come avveniva nella pittura sacra, la quale doveva istruire il credo dei fedeli meno abbienti, accompagnandolo e rassicurandolo. Chi si è dedicato allo studio di questo aspetto specifico della scrittura letteraria è Marco Maggi, che insegna nell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e che conosciamo bene avendo curato con noi i due cicli radiofonici dedicati ai classici italiani. Marco Maggi, autore nel 2017 per Donzelli della monografia Walter Benjamin e Dante, una costellazione nello spazio delle immagini, e che ha appena dato alle stampe per Bruno Mondadori Modernità visuale nei Promessi Sposi, romanzo e fantasmagoria da Manzoni a Bellocchio. Marco Maggi, ben trovato.
Ben trovati voi e grazie per l'invito.
Con questo lavoro lei affronta la visualità prendendo in esame uno dei capolavori della nostra letteratura, i Promessi Sposi per l'appunto. Lo fa sondando la presenza, per certi versi sorprendente, di questo elemento giungendo fino ai giorni nostri. Noi sappiamo che l'edizione dell'840-42, la Quarantana, uscì illustrata ed è un dato che forse molti dimenticano e non soltanto per colpa dei lettori, ci sono di mezzo anche gli editori in questa vicenda. Però questa storia manzoniana parte da più lontano, più precisamente dalla fantasmagoria, ovvero da quella successione di illusioni ottiche prodotte in particolare dalla lanterna magica. Siamo in un altro mondo. Fantasmagoria che dava vita a veri e propri spettacoli già nella fine del Settecento e che appassionavano Alessandro Manzoni. Ce lo dimostra il Manzoni stesso nel Ferma Lucia e lei lo racconta in questo libro.
Sì, in questo libro sono partito in primo luogo dagli studi recenti degli anni 2000 che hanno per la prima volta, dopo un secolo e mezzo di oblio, riportato alla luce questa sinergia importantissima all'interno dei Promessi Sposi tra i testi e le cosiddette vignette approntate da Gonin e dall'equipe di incisori sotto la sua direzione. Nel libro cerco di fare un passo oltre, cioè cerco di ragionare sulla visualità presente nella scrittura. La scrittura di Manzoni incorpora una serie di artifici, di dispositivi della visione, caratteristici della sua epoca, cercando talvolta di imitarli, talvolta addirittura giungendo a dialogare criticamente con queste altre forme della visione. Giustamente lei ha parlato della fantasmagoria. La fantasmagoria è un dispositivo della visione inventato alla fine del Settecento da un belga di nome Robertson, il quale a Parigi, nei primissimi anni dell'Ottocento, ha un enorme successo. La famiglia di Napoleone si reca spesso agli spettacoli di Robertson. Ecco, Manzoni naturalmente conosce questi spettacoli. In due passi molto importanti della sua opera fa riferimento a questi dispositivi della visione, ma non è tutto. Nei Promessi Sposi egli incorpora queste modalità di visione, come attraverso quello che è lo strumento del romanzo, la scrittura. La scrittura diventa talvolta una lampada di proiezione di immagini, talvolta la scrittura riflette criticamente su tutto questo. Ecco, la fantasmagoria era una cosa di questo tipo. È un dispositivo che perfeziona la lanterna magica, che datava due secoli addietro, immergendo lo spettatore all'interno di una visione. Molto spesso erano visioni di spettri o di trapassati, quindi tutto questo incrocia poi la tematica del gotico. Ebbene, Manzoni, in modo scoperto, dialoga con questa tradizione. Ma non c'è soltanto questo. Nel apparato delle vignette, delle illustrazioni dei Promessi Sposi, egli dialoga anche con un altro dispositivo della visione, un dispositivo di cui rimane ormai solo il nome, il panorama, in particolare con il cosmorama, che era diciamo un panorama portatile. Anche qui erano dispositivi che consentivano questa volta non viaggi nel tempo come la fantasmagoria, ma viaggi nello spazio. Di norma erano utilizzati per visualizzare località esotiche. Ebbene, l'equipe di incisori alle dipendenze di Gonin per la preparazione delle vignette della Quarantana è la stessa equipe che lavora nella redazione di una rivista intitolata Cosmorama Pittorico, che utilizza proprio le vignette, le illustrazioni, per consentire ai suoi lettori, lettori popolari, di avere un'esperienza non solo descrittiva attraverso le parole, ma anche visuale di località esotiche di tutto il mondo. E l'operazione che compie Manzoni è un'operazione in qualche modo di costruire una macchina del tempo che consente di visualizzare al lettore ottocentesco e a noi la Milano così com'era nel Seicento.
Un'operazione straordinariamente moderna. Nel corso degli anni il pensiero di Manzoni sull'elemento visuale si sviluppa. Manzoni aveva davvero una vasta cultura visuale, l'ha appena spiegato molto bene. Possiamo anche dire che Manzoni prende sempre maggiore coscienza dell'importanza di questo elemento nella sua opera. È un processo che sostanzialmente si completa nell'edizione illustrata con le vignette dei Promessi Sposi del 1840 e del 1842. Non si tratta, ovviamente, date le premesse, di un'operazione di tipo didascalico. Allora le chiedo di spiegarci come arriva Manzoni a queste vignette e come decide di inserirle nel suo capolavoro e quale funzione reale hanno.
È importante intanto sottolineare la vastità della cultura visuale manzoniana, come lei ha fatto. In effetti, come è stato dimostrato da altri, Manzoni ha presente la pittura del Seicento, probabilmente anche lo stesso Caravaggio in tempi non sospetti. Ma c'è anche un altro versante della cultura visuale manzoniana che è altrettanto importante, ed è questa cultura bassa, queste immagini che perpetuano la tradizione delle immagini come era nel Medioevo, di Biblia Pauperum. In questo caso si tratta di veicolare altri valori attraverso le immagini. Ma l'operazione che compie Manzoni attraverso le vignette non è un'operazione esclusivamente didascalica o didattica o moralistica. Le vignette entrano in dialogo con il testo e non soltanto con il testo. Nel mio libro ho voluto che venissero riprodotte le pagine intere della Quarantana, perché la stessa mise en page costruisce degli effetti di senso straordinari. Ho voluto che venisse riportata la doppia pagina nella quale, nella pagina di sinistra, noi abbiamo il griso che nella notte degli imbrogli porta una lampada che illumina la pagina accanto, la pagina di destra, pagina di destra nella quale noi vediamo la scena del rapimento di Menico. È uno straordinario effetto visuale, quasi un montaggio cinematografico costruito da Manzoni. Ma c'è ancora di più. Manzoni riflette su questa novità portata da questi dispositivi della visione. E qui c'è un atteggiamento critico da parte sua, un atteggiamento che, come diceva lei giustamente, evolve. C'è una prima fascinazione di Manzoni per questi dispositivi. Lo vediamo nel Fermo e Lucia. Nella notte sull'Adda, quando Renzo aspetta di passare il fiume, la fantasmagoria appunto di immagini che si svolge nella sua mente, questa sarabanda di immagini talvolta confortanti e talvolta invece minacciose, viene definita esplicitamente una lanterna magica. Ecco, dalla seconda minuta dei Promessi Sposi e poi nella versione definitiva del 27, questo riferimento alla lanterna magica viene espunto. Tutto questo è, a mio avviso, e lo si può dimostrare, il retaggio di una riflessione su questi mezzi di visualizzazione immersivi che porta Manzoni ad essere molto critico da questo punto di vista e a riconoscere nella scrittura la capacità di ottenere un distanziamento critico, ironico rispetto a questa immersione, coinvolgimento e distacco in qualche modo. Diverso invece il caso del panorama, perché qui Manzoni invece sembra affascinato da questa modalità di riproduzione realistica della realtà. E io ho voluto vedere proprio in questa dialettica fra fantasmagoria e panorama quella straordinaria miscela di distanza critica e di realismo, aderenza al quotidiano, che è, diciamo, la cifra più alta e straordinaria della scrittura di Manzoni.
In apertura della nostra chiacchierata abbiamo bacchettato gli editori moderni che hanno espunto le vignette, le immagini dalle edizioni dei Promessi Sposi. Sappiamo invece che Manzoni lavorava a stretto contatto con il suo tipografo, con il suo editore, proprio per impaginare il meglio possibile queste immagini a commento e in dialogo con il testo. Ce l'ha spiegato splendidamente. Possiamo dire, Marco Maggi, che studiando il mondo visuale di Manzoni si coglie più profondamente la storia del suo sguardo sulla realtà che viveva?
Io credo proprio di sì. Ci offrono questi studi, credo, la possibilità di assumere lo sguardo di Manzoni, perché in effetti lo sguardo dello scrittore è sempre uno sguardo storico e dipende ovviamente anche dalle immagini che vede, dipende dai dispositivi della visione che sono in voga alla sua epoca. Ecco, io credo che con questi strumenti noi riusciamo a capire molto della scrittura di Manzoni. C'è un aspetto che mi sembra emerga con chiarezza da questa ricerca ed è anche l'attenzione allo sguardo archeologico di Manzoni. È vero che Manzoni getta sul 600 uno sguardo che prelude poi a un certo disprezzo per quest'epoca di servitù dell'Italia sotto lo straniero, ma è anche vero, e questo è evidente dall'apparato delle vignette, come egli compie un'operazione di restauro di una Milano che andava scomparendo. In effetti, a partire dall'epoca di Maria Teresa, Milano è oggetto di un vero e proprio sconvolgimento sul piano urbanistico. Ecco, i Promessi Sposi di Manzoni sono anche un tentativo di restituire questa Milano secentesca ormai perduta.
Grazie Marco Maggi di aver accolto il nostro invito, grazie di averci raccontato questa storia.
Grazie a voi, a presto.
Marco Maggi, autore di Modernità visuale nei Promessi Sposi, romanzo e fantasmagoria da Manzoni a Bellocchio, appena uscito per Bruno Mondadori.
Alice! Alice!
E con questa incursione nel mondo fantasmagorico, oltre la fantasmagoria di Alessandro Manzoni, termina questa puntata di Alice. Una puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Vi ricordiamo anche che nel corso della prossima settimana andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice, dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Scriveteci se ne avete piacere, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Buon fine settimana da Massimo Zenari.